Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, come sempre, chiedendo la sua protezione, la sua intercessione. Ne abbiamo particolarmente bisogno in un periodo sempre più complicato. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la nostra preghiera di Sant'Anselmo di Aosta, a cui siamo particolarmente affezionati, per il suo contenuto che unisce interamente la persona, intelletto e affetto, intelligenza e volontà. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nel nostro pazientissimo e metodico e lento, ma spero utile, spero efficace, lavoro di lettura del compendio del Catechismo, lettura commentata, lettura un po' spiegata per quanto possiamo, del compendio del Catechismo, siamo arrivati al numero 76, che è dedicato al peccato originale. Già il 75 aveva introdotto il tema, perché nel Credo, ricordiamoci che questi numeri stanno commentando il Credo, nel Credo, dopo aver parlato di Dio creatore, deve parlare del Salvatore, deve parlare di Cristo, del Verbo che si è incarnato. Ma a che scopo l'incarnazione, la passione, la morte, la risurrezione, se non c'è una redenzione da compiere? A che scopo un Redentore se non c'è un qualche danno da riparare? Il fatto che oggi si parli poco o niente o in maniera astratta del peccato originale quando se ne parla fa sì che Cristo Salvatore sia come la risposta a una domanda che non si pone e non c'è niente di più inutile. Ecco perché oggi la fede tante volte è così evanescente e ha come obiettivo qualcosa di insignificante. Perché se tu non dici qual è il guasto, non puoi apprezzare la riparazione. Tutto rimane sfumato, tutto rimane parallelo perlomeno al mondo reale. Invece è esattamente il contrario. Ecco, che cos'è il peccato originale? Leggo il numero 76. Il peccato originale nel quale tutti gli uomini nascono è lo stato di privazione della santità e della giustizia originali. È un peccato da noi contratto, non commesso. È una condizione di nascita e non un atto personale. A motivo dell'unità di origine di tutti gli uomini, esso si trasmette ai discendenti di Adamo con la natura umana, non per imitazione ma per propagazione. Questa trasmissione rimane un mistero che non possiamo comprendere appieno. Abbiamo insistito parecchio, io insisto moltissimo su questa questione del peccato originale perché è quella più censurata anche nella teologia di oggi, oltre che nella cultura e nel mondo, e ormai ci siamo abbastanza abituati a parlarne come perdita della giustizia originale, che è la formula che è utilizzata anche qui. Ecco, Questo numero descrive in maggiore dettaglio quanto abbiamo già visto nel numero precedente in merito all'essenza del peccato originale. In più, qui si parla esplicitamente di privazione, cito, della santità e della giustizia originali. Abbiamo richiamato frequentemente il concetto di perdita o privazione della giustizia originale, spiegandola come rottura del giusto modo di rapporto dell'uomo con Dio creatore. Da parte dell'intero genere umano, quando si dice che è qualcosa che riguarda tutti ed è contratto fino dalla nascita, cioè si nasce già con questa, con questo difetto, con questa, che è contratto perché ciò che nella narrazione del libro della Genesi è identificato con i progenitori è l'intero genere umano. Lì, nei progenitori, c'è tutta l'umanità e di conseguenza quello che fanno loro è di tutta l'umanità, per natura, automaticamente. E quindi poi dopo lui spiega la modalità di questa propagazione. Rimane in parte misteriosa. Noi di fronte alla rivelazione dobbiamo, così come di fronte alla natura, alle leggi scientifiche, dobbiamo constatare quello che c'è. Non è che dobbiamo inventare la realtà. La realtà è quella che c'è. Bisogna prendere atto di quello che c'è. Così come prendiamo atto, dei moti, dei pianeti e, cerchiamo di scoprire le leggi della natura, prendiamo atto di questo stato in cui si trova l'umanità intera e si trova ciascuno di noi singolarmente. È un dato di fatto, non c'è bisogno di inventarsi nulla e non tenerne conto è esattamente lo stesso errore che si farebbe a non tenere conto del peso, della gravità, a non tener conto dell'elettricità, del magnetismo e a non tener conto di tutto quello che sappiamo dalla fisica, dalla scienza. Esiste anche una sorta di fisica della condizione umana nel senso più profondo del termine e il peccato originale rientra dentro questo dato di fatto. Abbiamo richiamato frequentemente il concetto di perdita o privazione. Perdita o privazione vuol dire che è un bene, un qualche cosa che ci dovrebbe essere e è venuto meno, non c'è. È la mancanza di qualcosa che ci dovrebbe essere, che poi è la definizione del male, oltretutto questo. Spiegandola come rottura del giusto modo del rapporto dell'uomo con Dio creatore. Quando si parla di giustizia, rottura della giustizia non è solo una questione giuridica formale, ma è una questione di modo giusto di stare nella condizione umana, modo giusto del rapporto dell'uomo con Dio creatore. Guastandosi questo, le conseguenze, o negando questo dato di fatto, le conseguenze risultano incomprensibili. Ecco, una cultura come la nostra, in cui Dio creatore è censurato o in qualche modo reso insignificante, quindi il rapporto dell'uomo con Dio è una pura astrazione o addirittura si può negare di fatto come se non ci fosse, automaticamente le conseguenze ricadono, oltre che sulla singola persona, ricadono sulla cultura, sul modo di pensare a se stessi, pensare agli altri, di organizzare la vita sociale, anche la vita civile, con tutti i danni che vediamo essere arrivati all'estremo, soprattutto nei nostri giorni. Ogni epoca ha i suoi guai, ma in un'epoca come la nostra, in cui questa negazione è stata spinta fino al massimo, le conseguenze sono massimamente negative. Cioè, è quello che constatiamo tutti, se no non saremmo qui a parlare di queste cose. Conseguenze, ecco. Da parte dell'intero genere umano, unificato nei progenitori, per le conseguenze antropologiche, la concezione dell'uomo, la condizione dell'uomo, culturali, il modo di concepire se stessi e e la realtà che ci circonda, di gestire la vita secondo dei criteri individuali e sociali che questa perdita, questa rottura comporta. Segnaliamo qui in particolare i numeri precedenti, e qui nel testo ne ho messi un elenco in cui ci sono riferimenti che abbiamo già visto a questa situazione, e sono un bel po' di numerini che troverete nel testo. Viene anche detto che il modo della propagazione e trasmissione del peccato di origine dai progenitori al resto dell'umanità rimane un mistero, cito, e non ci è dato di sapere di più da parte della rivelazione in quanto le scritture non ce lo spiegano. Su questo si possono fare delle ipotesi teologiche, ma non avere delle certezze assolute. Ecco, tradizionalmente, come fa lo stesso San Tommaso e normalmente ha insegnato il Magistero, si pensa al modello della trasmissione per generazione. È trasmesso dai genitori ai figli nell'atto stesso generativo. È tutto quello che sappiamo. Non sappiamo se ci possano essere altre, come dire, estensioni di questa idea. Sta di fatto che si nasce così. Questo modello della trasmissione per generazione è stato accolto dal Magistero nell'enciclica Humanae Generis di Pio XII, dove si dice che il peccato originale, che proviene da un peccato veramente commesso da Adamo individualmente e personalmente, dalla prima coppia dei progenitori, che trasmesso a tutti per generazione è inerente in ciascun uomo come suo proprio. E quindi la tua natura è già segnata dall'eredità di questa colpa, anche se non l'hai commessa direttamente tu, perché l'ha commessa l'umanità nella sua totalità, nei progenitori. E è segnato anche in tutte le conseguenze. Sia metafisiche che fisiche che di ogni genere. Nell'attuale catechismo si parla con maggiore ampiezza di propagazione anziché di generazione, lasciando aperto un maggiore spazio, forse anche alla ricerca teologica, ma bisogna essere prudenti su questo. Comunque, la parola propagazione, se vogliamo, è più ampia ancora. Numero 77 parla delle altre conseguenze. Quali altre conseguenze prova che il peccato originale? Dopo ci si possono fare su riflessioni e meditazioni, come normalmente si fa, abbiamo fatto noi anche nelle omelie o in altre meditazioni o in occasione di lezioni, di conferenze su questo argomento qui, dove si possono vedere e sviluppare aspetti più dettagliati, e soprattutto oggi la grande sfida di cui ci sarebbe bisogno di parlare è di tutte le conseguenze, cioè cominciare a leggere la storia contemporanea, oltre che quella passata, ma ci interessa soprattutto quella presente, individuando la radice non solo superficiale delle contraddizioni che ci sono oggi, ma arrivando a quella catena di causalità che trova la sua spiegazione ultima solamente nel peccato originale. Non ci si fermi a metà strada, mentre oggi ci si ferma alla superficie normalmente, ci si ferma a un'analisi sociologica, a un'analisi psicologica. Forse anche un po' culturale, ma non si ha mai il coraggio di arrivare perché? Perché parlare del rapporto dell'uomo con Dio creatore è qualcosa che scomoda, è qualcosa che mette in discussione tutto. La sfida culturale anche della Chiesa dovrebbe essere questa, quella di dire: guarda, tu hai mille spiegazioni, non funzionano. Ti faccio vedere io l'unica spiegazione che viene dalla rivelazione, che messa alla prova regge alla prova dei fatti. Allora cominciamo a tenerne conto e a elaborare una cultura e anche un modello di società che prenda coscienza di questo fatto. Questa sfida purtroppo oggi manca, forse mancherà per pochi anni, non lo so, non è mancata in precedenza, però facciamocela almeno tra di noi perché ci aiuta a capire come stanno le cose. Per questo posso rimandare, se devo citare poco umilmente me stesso, a diverse cose che trovate anche sia sul mio sito, sul canale YouTube, in cui ho parlato diffusamente anche a Bassano Romano, anche in altre occasioni, proprio della questione delle implicazioni culturali, antropologiche del peccato originale e della sfida che tocca alla Chiesa se vuole rispettare se stessa, all'umanità intera. Ecco, numero 77, quali altre conseguenze prova che il peccato originale? Ma in conseguenza del peccato originale, la natura umana, senza essere interamente corrotta, è ferita nelle sue forze naturali, è sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte, è incline al peccato e tale inclinazione è chiamata concupiscenza. Sono neanche quattro righe, però c'è molto dentro. Questo numero parla delle conseguenze del peccato originale sulla natura umana e precisa che, prima conseguenza, la natura umana, senza essere interamente corrotta, è ferita nelle sue forze naturali. Notate questo senza essere interamente corrotta, cioè non è corrotta fino al punto di non poter arrivare a prendere atto di questa situazione e a non poter arrivare a conoscere l'esistenza di Dio, non poter arrivare a riconoscere la fede nella rivelazione. Non poter arrivare, non è così distrutta da essere diventata totalmente priva di capacità. È malata, ma non è morta del tutto, è ferita nelle sue forze naturali, dice. Ecco, questa dichiarazione prende posizione contro la tesi protestante che ritiene la natura umana interamente compromessa, al punto tale da togliere all'uomo la capacità della sola ragione, di avere una qualche conoscenza di Dio e alla libertà umana di poter esercitare delle scelte pienamente responsabili. E questo è importante perché si salva una capacità elementare della ragione e della volontà di orientarsi correttamente quando viene presa per mano. Viene presa per mano dalla rivelazione, viene presa per mano dalla grazia, viene presa per mano anche da quel residuo di forze naturali che ancora le rimangono. Per cui è possibile arrivare a qualche conoscenza di Dio, è possibile arrivare a una lucidità sulla propria domanda di verità della vita e sulla domanda, sul bisogno di una salvezza, sul bisogno, eccetera, eccetera, eccetera. Seconda conseguenza, la natura umana, oltre allo stato di grazia, perdendo anche i doni preternaturali, è soggetta all'ignoranza, alla sofferenza e alla morte. Qui dentro c'è molto, adesso non voglio dilungarmi oltremodo, però si parla di perdita dello stato di grazia. Cosa vuol dire questa parola grazia che rimane sempre per aria? La grazia è quella forma di... Grazia vuol dire che è data gratuitamente, quindi è un dono. È quella forma di rapporto con Dio creatore, e fino a partecipare in qualche modo della sua stessa vita. D'altra parte la vita come tale viene da Dio, quindi una partecipazione di familiarità con la Trinità in un qualche modo. Quando si è in uno stato di grazia si è si è parte in qualche modo della famiglia di Dio che è la Trinità, naturalmente in proporzione alle nostre capacità naturali, potenziate sicuramente. Ma oltre alla perdita di questo rapporto di giustizia, di questo rapporto gratuito, che è come dire, Dio ti dice, ti regalo qualcosa di me, ti regalo parte della mia vita, e tu dici no, grazie, non lo voglio. Questo è il rifiuto. E quindi se non lo vuoi, hai la libertà di non volerlo e quindi lo perdi. Questo vuol dire la perdita dello stato di grazia. Naturalmente, seguendo l'istigazione di chi lo ha già fatto prima, questo errore, che è il demonio, un angelo che ha rifiutato la giustizia, il modo giusto nel rapporto con Dio, e ha detto faccio da solo. Qui parla anche di perdita dei doni preternaturali. Cosa vuol dire? Qui ci si riferisce soprattutto alla morte, alla sofferenza e alla malattia. Ora, qui si entra dentro un discorso che è anche un po' filosofico-teologico, infatti qui non lo approfondisce più di tanto. Secondo la visione filosofica tradizionale, quella di Tommaso della Scolastica, che poi ha le sue radici in Aristotele, solo ciò che è perfettamente semplice, non composto, può o comunque non si sbriciola, non si divide. Dio è perfettamente semplice, non può spezzarsi, non si corrompe. Neanche un angelo che è semplice può morire perché non si decompone. La materia invece è fatta di tante parti conglomerate insieme, unite da un principio unificante che è un principio informativo. Ma di per sé è passibile di frammentarsi, le parti composte possono benissimo, come dire, decomporsi e ricomporsi da qualche altra parte. E quindi, dal punto di vista puramente fisico, la morte è un fatto naturale. Le rocce minerali possono decomporsi, a maggior ragione un essere vivente. Non ha una stabilità perenne per sua natura, si può trasformare e quindi a un certo punto poi le leggi stesse del mondo fisico, chimico e biologico che in parte conosciamo ci dicono che tendenzialmente tutto tende, è una sorta di entropia se vogliamo. E quindi anche l'uomo di per sé, per la sua natura corporea e materiale, sarebbe stato destinato a decomporsi come tutto il resto. Il creatore aveva previsto, proprio perché l'uomo è dotato di un'anima spirituale, e questo è un elemento che lo avvicina in parte agli angeli, ma gli angeli non hanno il corpo. Per sua natura materiale sarebbe dovuto morire. Dio creatore però aveva previsto dall'inizio, proprio per rispetto per la dignità della sua anima spirituale, che come tale è per sé sussistente, quindi è immortale, di preservarlo dalla morte, a differenza di tutto il resto della creazione vivente. Ecco, in questo senso si parla di doni che vanno oltre la natura, preternatura, preternaturali, e quindi essere non destinato a morire, però questo era come un supplemento di regalo rispetto alla natura, senza essere ancora la grazia, partecipazione diretta alla vita della Trinità, però almeno a livello fisico. Gli veniva preservata la morte e la malattia, e anche l'ignoranza, gli era data una conoscenza, la sofferenza, la morte, eccetera. Con il peccato originale viene perduto anche questo, per cui l'uomo è destinato a soffrire, a morire. Nel libro della Genesi lo descrive questo in poche parole, quando si parla nel capitolo 3 del peccato originale. Poi la natura umana viene condizionata non solo nella sua corporeità, diventa mortale, nella sua intelligenza, l'ignoranza, ma anche nella sua volontà e quindi nella sua affettività. La natura umana è la terza conseguenza. Nella volontà è maggiormente inclinata al peccato. Cosa vuol dire? È inclinata a replicare l'ingiustizia nel rapporto con Dio creatore. Cominci a pensarti e a comportarti come se Dio non ci fosse, o a pensare a gestire te stesso con criteri che sono non quelli previsti dal creatore. Prendi delle scorciatoie, ti sembra che sia più furbo, più facile seguire una strada di testa tua. Ecco, questa inclinazione al peccato non va intesa in senso moralistico, ma va intesa proprio nel senso di una furbizia rispetto alle leggi del tuo buon funzionamento. È solo che le cose non funzionano. All'inizio ti sembra più furbo. Poi dopo ne paghi le conseguenze. Il peccato è questa scelta furba che è ingannevole, ma sul momento ti piace di più, ti attira di più. E naturalmente ti attira di più sul suggerimento del demonio, perché lui è il primo che ha fatto questa operazione e c'ha gusto a rovinare tutto ciò che è la creazione e quindi anche e soprattutto l'uomo. Essendo più instabile, la volontà ha perso vigore in qualche modo, è più instabile di fronte all'essere messa alla prova, la tentazione da parte del demonio. Nei sensi e nei sensi, in tutta la fisicità, non solo la parte intellettiva e spirituale, ma anche i sensi, il rapporto tra ragione e passioni è compromesso. Le passioni non sono più così obbedienti a ciò che dice la ragione e la volontà stessa non è più così obbediente a ciò che dice la ragione. La ragione stessa è obnubilata in parte. È come se davanti agli occhi uno avesse un vetro opaco che impedisce di vedere nitidamente la realtà e dopo è tutta una conseguenza. È maggiormente soggetta alla concupiscenza. Anche questo non va inteso. Noi abbiamo un'idea così moralistica di tutta sta roba che fa schifo, che non è cristiana, non è dignitosa, non è umana. Concupiscenza vuol dire semplicemente che quelli che sono le inclinazioni e i desideri naturali sono inquinati, sono disobbedienti rispetto al piano di Dio creatore e a ciò che la ragione può conoscere e volere. Ecco, dal momento che si è venuta a creare una disarmonia tra l'anima e il corpo, per cui le passioni non obbediscono più spontaneamente alla ragione, ma tendono facilmente ad opporsi ad essa. Questo è descritto in una maniera straordinaria da San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 7, quando dice, infatti, acconsento nel mio intimo la legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra, al punto tale da condizionare perfino la mente, per cui gli vai dietro. Bene. Diciamo che andiamo avanti pian piano, numero 78. Dopo il primo peccato, che cosa ha fatto Dio? Dio ti lascia libero, anche perché l'amore o è libero o non è amore, prima cosa. E Dio ci ha creati perché sappiamo amare. e sappiamo affezionarci a lui. Ma perché ci sia l'amore non ci può essere il fucile spianato. Bisogna essere liberi. E Dio ci ha preso così sul serio da trattarci quasi alla pari, lasciandoci quel tipo di libertà che ha lui stesso, in maniera che potessimo scegliere e riconoscere che lui aveva predisposto le cose al meglio. E la nostra libertà può decidere di fare questo passo di riconoscere o, soprattutto su istigazione del demonio, che aveva già fatto il passo in senso contrario, tentare di sganciarsi almeno in parte da questo piano. Allora, Dio stesso interviene dandoci non solo una seconda possibilità, ma dandoci la possibilità di usufruire di una riparazione di questo danno. Dopo il primo peccato, dice qui, il mondo è stato inondato di peccati, ma Dio non ha abbandonato l'uomo in potere della morte, ma al contrario gli ha predetto in modo misterioso, nel cosiddetto protovangelo, cioè nel terzo capitolo della Genesi, dopo la narrazione del peccato originale, che il male sarebbe stato vinto e l'uomo sollevato dalla caduta. Ti ho lasciato camminare, all'inizio, come un bambino, hai annaspato un po' e poi sei caduto. E come fa la mamma e il papà, ti ho tirato su. Il primo annuncio della Messia Redentore lo si vede già immediatamente dopo il peccato originale, perciò la caduta sarà perfino chiamata felice colpa perché ha meritato un tale e così grande Redentore, ci dice la liturgia della veglia pasquale nell'Exultet. Dio ha voluto ricostruire le cose, arricchendole addirittura rispetto a quanto era inizialmente, se così ci si può esprimere. Per questo si parla di una colpa felice nel senso di Felix, che vuol dire fertile. Felix era l'appellativo della terra fertile. Quindi, perfino dalla colpa, dal nostro errore, Dio ha tratto qualcosa di più grande. Tutto questo è estremamente misterioso, noi ci sarebbe venuto da dire, ma si potevano fare le cose più semplici. E su questo il cardinale Bifi citava spesso Sant'Ambrogio che diceva è tutto misterioso, però evidentemente Dio ha preferito creare una creatura a cui poter manifestare il suo amore ancora più grande, perdonandola e ricostruendola, piuttosto che facendola andare avanti meccanicisticamente. Come un pianeta o un qualcosa che obbedisce deterministicamente a delle leggi meccaniche. E no, una creatura libera ha la possibilità anche di compiere qualche cosa che la porta ad allontanarsi. Ma poi dall'altra parte c'è una mano che si avvicina e naturalmente sta mano la devi voler afferrare, non è un automatismo. Adesso si parla, sembra che si perdona anche chi non vuole essere perdonato, no? Il perdono c'è, se non lo vuoi sei libero ancora di rifiutarlo. È chiaro che le conseguenze dopo sono definitive ed eterne, non è che ci siano sconti. Qui si anticipa il fatto che Dio, fino da subito, dopo il peccato originale, ha annunciato il piano della redenzione in Cristo. Nel protovangelo, passaggio di Genesi 3, subito dopo il peccato originale. Tutto era previsto. Essendoci la libertà delle creature intelligenti di opporsi alla giustizia originale. Ti sei voluto buttare giù dal quinto piano sfidando la legge di gravità, caro mio, le conseguenze che ti sei sfracellato. Dall'altra parte c'è l'intervento miracoloso che ti dà la possibilità di ritornare in vita e di riprendere il filo, se vuoi. Dio ha preferito creare degli esseri liberi di rifiutarlo come creatore per poter poi perdonare loro, offrendo la possibilità del ritorno alla giustizia originale, ad uno stato di sovrabbondanza di grazia, piuttosto che realizzare una creazione diversa da quella attuale. Questo è il mistero della libertà di Dio, possiamo solo prenderne atto. Per quanto tutto questo rimanga per noi misterioso, questa scelta compete alla libertà di Dio e a Lui solo. A questo proposito, qui c'è la citazione di Sant'Ambrogio a cui facevo riferimento prima, presa dal De Paradiso numero 47. Dio, dice Ambrogio, ha preferito che ci fossero più uomini da salvare ai quali poter perdonare il peccato che avere soltanto l'unico Adamo, il quale restasse libero dalla colpa. Si potrebbero dire un'infinità di cose, molte sono state dette nel corso dei secoli, molte le abbiamo dette, ce le siamo dette anche tra di noi continuamente. Ecco, tutto questo serve a introdurre l'articolo del Credo in cui si comincia a parlare di Gesù Cristo. Credo il suo unico figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, eccetera, eccetera. Prima si è parlato di Dio in se stesso, di Dio creatore, e se riprendiamo mentalmente gli articoli del Credo che recitiamo alla messa, a un certo punto è in Gesù Cristo suo figlio. L'avere parlato del peccato è come la domanda la cui risposta è il Verbo fatto carne e il Salvatore. E qui inizia il capitolo secondo di questa parte del catechismo, del compendio del catechismo, che riguarda proprio l'articolo Credo in Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio. E questo è il numero 79. Possiamo fare 79 e 80, così arriviamo a incastrare bene il tema della salvezza come risposta a questo peccato che è la perdita del modo giusto di vivere. Inteso in senso appunto più antropologico, più metafisico, peccato non è solamente infrangere una legge in senso legale, in senso giuridico, ma dietro al senso giuridico c'è un senso antropologico forte, c'è un senso teologico forte. Ci hai rimesso tu, hai perso il modo giusto di stare nella vita. Questa è la giustizia originale. È il modo giusto di stare di fronte a Dio, il modo giusto di stare nella vita. E quindi hai perso il controllo e la conoscenza di come stanno le cose. E questo rende la vita impossibile, infelice, invivibile, come diciamo tante volte. Ma c'è la via d'uscita. Qual è la buona novella per l'uomo? Dice il numero 79, titola il numero 79. Risposta è l'annunzio di Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, morto e risorto. Al tempo del re Erode, dice ancora, e dell'imperatore Cesare Augusto, quindi in un momento ben preciso della storia, Dio ha adempiuto le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza, mandando suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli di Dio, come dice il capitolo 4 della lettera ai Galati. Ecco, questo apre il secondo capitolo del compendio. In questo secondo capitolo si entra negli articoli del Credo che professano la fede nella redenzione che Dio ha attuato con l'incarnazione del Verbo in Gesù Cristo. Vedete che è veramente una ricostruzione della vivibilità personale e sociale. Ecco, se abbiamo una concezione così fisica, così antropologica, così materiale quasi, del piano della redenzione, ci liberiamo da tutto il moralismo, che dice: Oddio, mi sento in colpa, oddio, cosa ho fatto, oddio, ho sbagliato, oddio, ho infranto la legge. Ma chi se ne frega della legge? Dalla legge non viene niente, dice San Paolo. Questa è la descrizione della condizione umana, è la descrizione di una legge fisica, è la descrizione di una fenomenologia scientifica. Questo è ciò che manca in tutta la predicazione, io certe cose, queste cose le diceva solo Don Giussani e Biffi e pochi altri, e Giovanni Paolo II, ma questo è il cuore della razionalità e del cristianesimo. Altrimenti è tutto un moralismo che fa schifo, non mi interessa. Dietro c'è questo fondamento, questo è umano e quindi è profondamente cristiano. In questo secondo capitolo si entra negli articoli del credo che professano la fede nella redenzione che Dio ha attuato con l'incarnazione del Verbo in Gesù Cristo. Questo numero si limita a rivelare la notizia del fatto storico dell'incarnazione del Verbo e della sua passione e morte per la salvezza degli uomini, i quali vogliano accogliere e seguire la sua persona divina attraverso la conoscenza della sua umanità. Una notizia, la notizia di un fatto, di un avvenimento, di qualcosa che è successo, che viene definita buona. Sappiamo che la parola Vangelo altro non è che la traslitterazione del greco euangelion, buona notizia. Nei numeri successivi si dovrà spiegare ciò che la Chiesa ha creduto e compreso fino a fissare nella dottrina quanto riguarda questi misteri della fede. L'incarnazione, il Verbo si è fatto carne, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo in ordine alla salvezza dell'uomo e alla necessità di tale salvezza per il ristabilimento dell'accesso alla famosa giustizia originale perduta dall'umanità intera. Poi si sono arrovellati i teologi nel corso dei secoli per cercare di comprendere, per quanto umanamente possibile alla luce della ragione e della fede, il perché di una strada così impensabile per noi. Incarnazione, vabbè, ancora questo lo si può capire perché, come dire, per potersi comunicare agli uomini che sono fatti anche di materia, la strada più ovvia, più naturale, era quella di unire la natura divina alla natura umana, in modo da parlare il nostro alfabeto, in modo da farsi capire, e su questo si possono dire cose anche molto belle, anche dal punto di vista logico e linguistico. Ma la passione e la morte. Non si poteva scegliere un'altra strada, si sarebbe anche potuta scegliere, però scegliere proprio questa qui, quella di prendere su di sé anche il massimo grado della sofferenza umana fino alla morte, sembra voler dire che nessun essere umano può avere il coraggio di dire di fronte a Cristo: io sono in una condizione peggiore di quella che hai voluto prendere tu. E quindi per me non c'è salvezza. No, ti dice Cristo, io ho preso tutto della tua sofferenza, della tua condizione umana danneggiata, in maniera che tu non possa dire per me non c'è, fossi anche nella condizione peggiore. Ecco, credo che quando un essere umano scopre che questo è vero, si sente profondamente consolato. Dice: la salvezza c'è anche per me, ho diritto di esistere, non mi viene negata la possibilità di un riscatto, di un recupero, di un'eternità, di una bellezza, di una bontà. E alla necessità di tale salvezza per il ristabilimento dell'accesso alla giustizia originale perduta dall'umanità intera. Tutto questo è per me singolarmente, ed essendo per me, per te, è per l'umanità nella sua interezza. Se lo vuole, naturalmente, la libertà non è intaccata. Tu hai diritto di dire sì, mi metto in ginocchio, mi commuovo e ti allungo la mano. Ma ha anche il diritto di dire no. L'inferno è questo no che l'hai detto definitivamente, te lo tieni. Quindi non c'è niente di più giusto dell'inferno da questo punto di vista. È inutile fare dei misericordismi balordi. No, tu hai diritto, vieni rispettata la tua dignità al punto tale che tu hai diritto di dire di no. E se dici di no oggi e non cambi più idea, questa situazione ti rimane. L'hai voluto tu, ti rimane per sempre. Terribile, ma è perfettamente dignitoso. Vi aggiungo anche il numero 80, poi ci fermiamo per completare un attimo il quadro, visto che c'è ancora un po' di tempo, e poi facciamo la pausa. Il numero 80 dice: ma come si diffonde questa buona novella? Perché bisogna pure che queste cose si sappiano, perché se rimangono lì e nessuno le conosce, è come aver trovato un tesoro che rimane sottoterra e nessuno sa che c'è, e quindi è come se non ci fosse da un certo punto di vista. Come si diffonde questa buona notizia? Buona sì, perché voglio dire, c'è una via d'uscita. Che razza di sfida culturale che c'è per l'umanità intera. Per secoli la Chiesa è stata capace di lanciarla pur con le debolezze e le fragilità degli uomini, adesso sembra che sia finito tutto. Dovrà esserci il momento in cui si riscopre di nuovo, forse anche alla fine dei tempi in cui viene direttamente Gesù Cristo a farlo vedere. Ma intanto ancora un po' di energie ce le abbiamo anche noi e usiamole. Ma bisogna farlo in una maniera non, come dire, pedante e moralistica, bisogna farle toccare con mano queste cose, come in un laboratorio, sono esperimenti, sono leggi scientifiche. Questa è la vera scienza, è il prendere atto anche di questi aspetti della realtà, che sono dati di fatto. Come si diffonde questa buona novella? Dice il numero 80, fin dall'inizio i primi discepoli hanno avuto l'ardente desiderio di annunziare Gesù Cristo allo scopo di condurre tutti alla fede in Lui. Caspita, abbiamo fatto la scoperta del secolo e come si fa a non parlarne cercando di far capire anche oggi? Dalla amorosa conoscenza di Cristo, dice ancora il numero, nasce il desiderio di evangelizzare e catechizzare, cioè svelare nella sua persona l'intero disegno di Dio e mettere l'umanità in comunione con Lui. Breve commento, questo numero documenta la natura di fatto e di avvenimento. Di evento dell'incarnazione, dell'incontro con Gesù Cristo, dei primi discepoli e degli apostoli che furono da lui direttamente chiamati a seguirlo. È un primo impatto esistenziale. Una volta sarebbe detto spirituale, ma per noi oggi spirituale, a meno che non si sia approfonditi, è una parola vuota. Diciamo pure esistenziale, cioè una cosa vitale, affascinante, attrattivo. Che fa riconoscere nella sua divina umanità il senso della vita, della storia e di tutto ciò che esiste. Questo primo impatto, inizialmente emotivo, si farà subito dopo sempre più esistenziale e interiore, e quindi spirituale, se vogliamo recuperare una parola della tradizione cristiana. All'inizio, qui è come se descrivesse la dinamica dell'incontro con Cristo, no? Inizialmente l'impatto è emotivo. Sei travolto dalla bellezza di questa possibilità nella misura in cui l'hai intravista. Così come chi incontrava Gesù, come i primi che Andrea, Giovanni, eccetera, che incontrarono Gesù, rimasero affascinati dalla sua figura e quindi attratti. Dove abiti, maestro? Questo dopo il passo emotivo si farà sempre più esistenziale. Voglio vivere così. Ecco, non solamente che impressione mi hai fatto, ma dove stai per stare con te? E interiore non è solo una questione di rapporti sociali o di amicizia, così poi ognuno torna a casa sua. No, io me lo porto dentro, mi ha cambiato dentro, e quindi in questo senso spirituale. Via via intellettivo diventa una forma di conoscenza alla luce di questo fatto qui, e quindi in questo senso anche dottrinale, perché Gesù ha insegnato una dottrina, come abbiamo detto all'inizio del nostro lavoro ancora molto tempo fa, fino a divenire antropologico, che vuol dire il modo di concepire se stessi e l'uomo nella sua totalità, in tutti i suoi aspetti. E di conseguenza, e solo alla fine, diventa morale, una regola di comportamenti, quando la cosa ti ha preso al punto tale che tu dici: ma io non posso sgarrare di fronte a una cosa di questo tipo. Diventa criterio di giudizio, di comprensione della realtà, e una regola di comportamento, perché se seguo questa regola la mia vita vive in modo giusto, vive la modalità giusta. Se non la seguo, vive una modalità che la rovina. L'immoralità è il modo di rovinarsi con le proprie mani, non è semplicemente trasgredire una regola fissata da un altro di cui me ne frega niente. Scusate la brutalità del modo di esprimersi, ma è un qualche cosa che è talmente strutturato col mio buon funzionamento e col mio modo di percepire me stessi che la voglio a tutti i costi. Poi dopo scivolo, non ce la faccio, faccio qualche stupidaggine perché le mie passioni non mi obbediscono così facilmente, le dovrò allenare perché obbediscano. E quando ho dei cedimenti, ho anche la possibilità di andarmi a confessare, ho la possibilità di una riparazione sul campo, e questo è attraverso il sacramento della confessione. Finisco il capitoletto. L'avere incontrato la risposta alla domanda di senso dell'umana esistenza attiva in loro, negli apostoli, nei primi discepoli e poi in tutti coloro che incontrano veramente una prospettiva di fede, incontrano Cristo attraverso la Chiesa, attiva in loro quasi per istinto. San Tommaso parla spesso di istinto dello Spirito Santo. L'incontenibile esigenza di comunicare la buona notizia, perché il bene per sua natura tende a comunicarsi, bonum diffusivum sui, dicevano i medievali. Vabbè, mi fermo qui perché sono stato già abbastanza ampio e forse anche un po' travolgente, ma capite che dentro questo c'è il cuore della vita, insomma, no? Altrimenti è come se tutto passasse liscio come l'acqua. Che c'è stata una fase storica in cui si è vissuto, nella Chiesa si è vissuto, nella Chiesa adesso dico, non voglio generalizzare in maniera banale, i santi e i dottori ci sono sempre stati, però spesso anche nella predicazione, come dire, si è vissuto un po' di rendita, per cui giustamente si ripetevano le cose classiche, ed era giusto farlo, oggi purtroppo non si fa quasi più neanche questo, ma si faceva un po' come il genitore che non aiutava il bambino a capire man mano che cresceva. Gli si diceva: questo non lo devi fare perché l'ho detto io, perché l'ha detto la mamma, l'ha detto il papà. È chiaro che col bambino piccolo non puoi fare altro, è giusto essere precettivi. Però man mano che i ragazzi crescono, tu devi dar loro delle ragioni che sono le stesse che valgono anche per te. Ecco, questo è un po' venuto meno, per cui anche nella predicazione si è ripetuto: questo è peccato, questo offende Dio, ma si è trascurato di dare delle ragioni, in parte anche per la formazione stessa anche dei catechisti, anche del clero, cioè per un certo periodo si è ripetuta la dottrina, e questo andava benissimo, ma è risultata debole la motivazione umana, esistenziale, la motivazione profonda, la motivazione che era vera per te. Tu sei credibile nella misura in cui dici delle cose che sono vere per te, altrimenti se devi ripetere per mestiere, per insegnare agli altri, pian piano non sei più credibile, insomma, no? Questo vale perfino a livello della didattica elementare, cioè uno che è appassionato per la sua materia e che ha capito le cose, te le spiega in una maniera affascinante, allora ti viene voglia di studiare. Se invece quello ti fa la lezioncina pedante, in cui ripetere cose è noioso e non ti aiuta a capire, dopo un po' pianti lì. Evidentemente questo fenomeno è successo pian piano, soprattutto io penso anche ai decenni che ho vissuto io da piccolo, e che insomma si faceva fatica. Allora, o dopo tu ci arrivavi da solo e ti arrangiavi da solo, altrimenti facevi fatica a trovare chi ti desse una spiegazione. Ma dice, ma perché chi ci doveva istruire ha perso il bandolo della matassa? Perché nell'ambito del pensiero, della cultura, della filosofia da secoli. Io avevo scritto una volta una cosa su un blog, come abbiamo fatto a ridurci così, no? Perché la filosofia e il pensiero umano a un certo punto ha tentato di carpire al cristianesimo il suo segreto, quasi come se fosse una formula magica. Dice, ma non abbiamo bisogno del mito dell'esistenza di Dio, del mito dell'incarnazione, del mito. Allora, si è cominciato a considerare tutto mito e a dire carpiamo il segreto filosofico e ce lo gestiamo noi. Non abbiamo bisogno di fare riferimento a Dio. E questo è il peccato originale che si è rinnovato dentro la cultura, no? Ma siamo più furbi noi, sappiamo fare da noi. Liberiamoci di tutto l'apparato posticcio della religione, pensiamo a Kant, no? La religione nei limiti della sola ragione, si intitola una delle sue opere. Ecco, come dire, disincarniamo la religione dalla storia, da Cristo e ne facciamo una morale autonoma che sta in piedi per legge, che sta in piedi. Naturalmente il fenomeno è complesso, non è semplicemente così rudimentale, però sta di fatto che pian piano nel corso dei secoli, questa cosa ha le sue radici remote, fino dal nominalismo del Medioevo, poi dopo con l'umanesimo, poi dopo via via. Adesso, ti ricorderai la coscienza religiosa dell'uomo moderno di Giussani, dove lui cercava di spiegare un po' il percorso storico, no? La libertà degli uomini ha funzionato così, piano piano. Dopo anche chi doveva spiegare le cose non era più in grado, pur essendo ottime persone, però non, quando tu non sai rendere ragione della tua fede, come dice San Pietro, la credibilità svanisce. Io ho cercato di dire cosa c'è stato all'origine di tutto? All'origine c'è stato il fatto di non essere più in grado di rendere ragione. Di rendere ragione. Quando tu non sai rendere ragione agli altri è perché cominci a non essere più in grado di rendere ragione anche a te stesso. E di conseguenza le ragioni stesse è come se non esistessero più, come dicevi tu giustamente. Non so se ho reso l'idea. Oggi siamo arrivati allo smarrimento totale non solo delle ragioni, ma addirittura della enunciazione corretta della dottrina, per cui viene completamente stravolta. Anche a livello autorevole viene stravolta. È per questo che io vi proposi all'inizio del nostro lavoro di riprenderla in mano, la dottrina, il catechismo, perché altrimenti ci sfugge tutto. Naturalmente. Non è uguale per tutti, cioè c'è chi ha mantenuto una sua capacità di lavorarci sopra, ma in senso generale, nella maggior parte delle persone, tutto è stato smarrito. E allora rimettiamo a fuoco la questione, rifacciamoci l'annuncio, ridiciamoci i contenuti dell'insegnamento di Cristo e cerchiamo di vederne il valore per la vita. perché la vita è questa, non è che ce n'è una di ricambio. Sì, tra l'altro anche il discorso come dire, di un mondo che si vuole, di un uomo che si vuole concepire già tutto da solo, quindi già buono, già perfetto, già conoscitore di tutto, è smentito dai teoremi stessi della logica, cioè nessun sistema è decidibile al suo interno, quindi la necessità di un fondamento esterno che ti decide le cose fondamentali è matematica, non so se mi spiego, è logica matematica. Questo ormai è un patrimonio che dall'inizio del Novecento, dagli anni 30, è acquisito scientificamente. Quindi su questo la scienza ci viene incontro invece che ostacolarci, che poi dopo i poteri la usino ancora per ostacolarci, questa è un'operazione puramente di potere, ma non è un'operazione scientifica. Però questo sarebbe un discorso lungo, se volete vi andate a vedere i video che ci sono anche sul mio sito dove ho parlato più diffusamente di queste cose. Ma c'è anche un'altra cosa che fa parte della sfida culturale a cui accennavo prima, ed è il fatto che più che proporlo deduttivamente dall'alto, e questo lo fa la dottrina, lo deve fare, e lo fa la rivelazione, c'è anche un rovescio della medaglia. Cioè, trovami una spiegazione, un'ideologia adeguata per spiegare la situazione di oggi nel mondo. Trovami una situazione adeguata per risolvere la situazione delle contraddizioni che ci sono nella tua vita personale, individuale, nei conflitti che hai nei rapporti con i tuoi figli o in casa tua, con le persone. Cioè, trovami le ragioni per spiegare la invivibilità in cui ci troviamo. Ah, dice, no, vabbè, ma sai, ci sono le leggi da cambiare. Ma non vedi che non siamo capaci neanche di cambiarle, le danneggiamo solo. Ma perché le strutture? Sì, sono 200 anni che ci rompete le scatole con le strutture e dove siamo arrivati? Dice, ah, ma perché? Dica, sì, cioè, c'è anche una via induttiva in qualche modo. Poi c'è un'altra cosa che volevo, e poi finisco, aggiungere a quello che è stato detto prima. Questo mito dell'uomo che è buono è già scomparso, perché oggi l'uomo è diventato il nemico degli animali, della natura, dell'ambiente. Qui è il panteismo stesso che si vendica a questo punto, perché qui il panteismo in cui Dio è tutta la materia, è tutto il cosmo, è tutto l'uomo, è diventato il tuo peggior nemico. Perché tu oggi riconosci i diritti agli animali, riconosci tutto, e va bene, tutto quello che vuoi, e l'unico che non ha diritti è l'uomo, perché l'uomo fa solo dei danni nella concezione che c'è oggi delle cose. L'uomo è l'animale nemico degli animali. Per cui tu l'animale lo devi trattare bene, lo devi rispettare, guai se gli spari una fucilata, eccetera, e mi sta bene. E i bambini li fai fuori. Allora dico, almeno se non credi che l'embrione abbia una dignità superiore a quella degli animali, almeno riconoscigli a quella. No, per l'uomo non vale. Cioè, capite che c'è una contraddizione dentro una visione di questo tipo, per cui non è più vero che l'uomo è buono, l'uomo è l'unico cattivo. Allora ritorna il peccato originale per via materialista, se vogliamo, in qualche modo. Cioè, la natura umana è rovinata, è bacata da qualche cosa. È chiaro che in una ottica di questo tipo l'unica spiegazione ragionevole è quella della rivelazione, se non vuoi dire delle sciocchezze, insomma. Vabbè, comunque il discorso. Poi dopo tutte le strade sono interessanti per provocare noi stessi e gli altri a ragionare, perché in fondo qui si tratta di ragionare, prima di tutto.